Magia, stregoneria e paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, stregoneria e paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Questa trasmissione continuiamo il discorso che abbiamo iniziato nella trasmissione precedente relativa a Marx, Darwin, Feuerbach, Proudhon e il regno di Dio sulla Terra, che è il commento al 20° paragrafo dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger. Nella trasmissione precedente abbiamo fatto un breve riassunto per cui abbiamo visto che l'arrivo di Marx, cioè le analisi economiche, le analisi sociali fatte da Marx ed Engels, non sono il motore della storia, cioè non sono coloro che spingono alla rivoluzione, alla lotta di classe, ma sono le classi, sono le condizioni di vita delle persone che spingono per liberarsi dai legami, dai legamenti, dalle costrizioni, dalle cattive condizioni di vita. Marx ed Engels in realtà non spingono alla rivoluzione, non danno una ricetta per la rivoluzione, per il benessere, ma vanno a dare una lettura di quella che è la situazione sociale e spingono per il riconoscimento di condizioni di vita diverse o di situazioni diverse. Abbiamo visto nella trasmissione precedente il ruolo di Mutzen nella rivolta dei contadini durante la riforma protestante luterana. E come questi contadini, nel tentativo di riprendersi la ricchezza, in realtà siano stati sterminati dai stessi luterani. Cioè, ciò che spinge alla rivolta le classi diseredate, cioè i poveri, è la consapevolezza che la povertà non è data da non è inevitabile, non è un destino. La povertà è una condizione della società nella quale si vive. E la rivolta di tutto questo abbiamo visto come ha attraversato la storia. Abbiamo parlato dei poveri in Inghilterra, abbiamo parlato delle case di correzione, abbiamo parlato dei luoghi di contenzione delle donne, abbiamo parlato di tutto quello che è l'orrore sociale, quell'orrore sociale che trasformava le persone in oggetti di possesso. E l'abbiamo inserito proprio all'interno del discorso dell'avvento marxiano, proprio in relazione al 20° paragrafo in cui Ratzinger tira in ballo Marx e il lavoro marxista. Diceva Ratzinger nel 20° paragrafo della Spe Salvi: l'Ottocento non venne meno alla sua fede nel progresso come una nuova forma della speranza umana e continuò a considerare ragione e libertà come la stella guida e seguire nel suo cammino della speranza. E l'avanzare di sempre più veloce dello sviluppo tecnico e industriale con esso collegata crearono tuttavia ben presto una situazione sociale del tutto nuova. Si formò la classe di lavoratori dell'industria, il cosiddetto proletariato industriale, le cui terribili condizioni di vita Friedrich Engels nel 1845 illustrò in modo sconvolgente. Per il lettore deve essere chiaro: questo non può durare, è necessario un cambiamento. E dopo la rivoluzione borghese del 1789 era arrivata l'ora per una nuova rivoluzione, quella proletaria. Il progresso non poteva semplicemente avanzare in modo lineare piccoli passi, ci voleva il salto rivoluzionario. Karl Marx accolse questo richiamo. Vediamo come tutto questo non è assolutamente vero, ma come è vero invece che Karl Marx spingeva per condizioni di vita migliori, perché le condizioni di vita migliori non favorivano semplicemente il proletariato, ma favorivano il capitalismo, cioè favorivano la circolazione delle merci. Se noi facciamo un'analisi di quelle che sono le conquiste sociali e le conquiste economiche dal 1850, se vogliamo partire da là, vediamo come tutte le conquiste sociali e le conquiste economiche in realtà non erano altro che necessità del capitalismo, della classe dominante, di avere una situazione sociale sempre più ricca proprio per avere la forza di concorrenza rispetto agli altri paesi. cioè la necessità della ricchezza sociale e della ricchezza diffusa è una necessità del capitalismo, non è una conquista del proletariato. E purtroppo su questo equivoco si è sempre giocato, proprio per far pagare in realtà le classi subalterne quello che sono le necessità dello Stato. Cioè io, Stato, ho la necessità che i miei cittadini stiano bene, cioè siano ricchi per far circolare merci e per avere più potere nei confronti degli altri Stati. Però questo non lo dichiaro, non lo dico, non è nelle mie intenzioni. E ciò che io voglio è far partire tutta una serie di istanze sociali, tutta una serie di contraddizioni e di contrapposizioni, tali per cui la ricchezza sociale mi viene come estorta, cioè come se i proletari mi estorcessero il benessere che io però non voglio concedere loro. Per cui il capitalismo, il capitale, la grande industria che ha la necessità di un proletariato benestante, di un proletariato consapevole, di un proletariato intellettualmente preparato, fa in modo che il proletariato in realtà viva una serie di contraddizioni per cui creda che tutto questo sia una sua conquista e non una società, una necessità d'insieme della società. E su questo equivoco gioca Ratzinger proprio per inserire il suo razzismo, per inserire il suo odio sociale. E riprendiamo il discorso sempre nel commento al ventesimo paragrafo di Ratzinger, partendo dall'affermazione di Ratzinger, quando Ratzinger dice: ci voleva il salto rivoluzionario. Karl Marx accolse questo richiamo del momento e con vigore di linguaggio e di pensiero cercò di avviare questo nuovo passo grande e come riteneva definitivo della storia verso la salvezza, verso quello che Karl Marx aveva qualificato come il regno di Dio. Essendosi dileguata la verità dell'aldilà, si sarebbe ormai trattato di stabilire la verità dell'aldiquà. La critica del cielo si trasforma nella critica della terra, la critica della teologia nella critica della politica. Questo è ciò che afferma Ratzinger in questo passo del ventesimo paragrafo. Ma Marx non ha fatto nessun salto rivoluzionario. Ha preso atto di tensioni che si esprimevano nella società e le ha lette in funzione di un futuro possibile. Ma molti futuri erano possibili. Non c'era nessuna salvezza davanti a Marx. C'era un possibile futuro con rapporti diversi fra le persone generati dalla produzione economica, la nuova produzione economica. Un diverso presente proiettato in un futuro possibile che il regno di Dio aveva fino ad allora negato. Non una verità nell'aldiquà, ma una libertà dalle costrizioni che il regno di Dio aveva imposto agli uomini nel loro presente, negando agli esseri umani il loro futuro. La critica al cielo si trasforma in un divenire della terra e la critica della teologia viene sostituita con una critica alla teologia. Mentre Marx pone le basi dell'etica capitalista e del liberismo sociale, riprendendo le argomentazioni di Roma antica in chiave attuale, Feuerbach pone le basi per il ritorno all'origine della religione. La religione come legame dell'uomo al mondo in cui vive e dal quale è prodotto. Osserva Feuerbach nel 1846 nell'essenza della religione. Soltanto nella creazione dunque si avvera, si realizza e si esaurisce il dominio. Gli dei pagani, certo, erano già signori della natura, ma non ne erano i creatori. E dunque erano soltanto dei monarchi costituzionali, limitati, esercitanti un potere all'interno di confini definiti, e non dei monarchi assoluti della natura. I pagani, cioè, non erano ancora soprannaturalisti assoluti incondizionati radicali. E questo scrive Feuerbach nell'essenza della religione. Ma che cosa scopre Feuerbach sempre nell'essenza della religione? Ma la natura non sarebbe per me se fosse di per sé stessa, se avesse dunque in sé stessa il fondamento della propria esistenza. Allora avrebbe proprio per questo anche un'essenza indipendente, un'esistenza e un'essenza originarie che sussistono senza riferimento a me, indipendentemente da me. Il significato della natura, di non essere nulla per se stessa, ma soltanto un mezzo per l'uomo, risale dunque solo alla creazione. Ma questo significato si rivela soprattutto nei casi in cui l'uomo, come quando si ritrova in condizioni di bisogno, in pericolo di morte, entra in collisione con la natura e questa viene sacrificata al bene dell'uomo nei miracoli. La premessa del miracolo è dunque la creazione. Il miracolo è la conclusione, la conseguenza, la verità della creazione. Feuerbach, L'essenza della rivoluzione, 1846. E mentre Feuerbach dimostra come la teologia cristiana sia al di fuori del consesso umano, un bubbone estraneo, spinge per una riformulazione religiosa delle relazioni fra l'uomo e il mondo in cui vive. Nel 1844, e notate bene che siamo esattamente nello stesso periodo in cui Ratzinger vuol chiudere il progresso umano attorno a Marx, invece nel 1844 Charles Darwin elabora la sua teoria dell'evoluzione e nel 1847 viene pubblicato a Londra il manifesto del Partito Comunista di Marx. Contemporaneamente Pierre-Joseph Proudhon nel 1840 pubblica Che cos'è la proprietà? Ovvero ricerche sul principio del diritto e del governo. Separare il prodotto del sapere di un individuo, come Karl Marx in questo caso, da un insieme che lo ha manifestato come esigenza, significa riprodurre ancora una volta l'ideologia cristiana della separazione fra creazione e creato. In pratica è come se Ratzinger dicesse, tutto il resto della storia è roba nostra, no? Cioè esiste il cristianesimo, esiste il nostro modo di vedere le cose. Marx non fa altro che prendere un pezzo di cristianesimo e lo traduce in un certo modo. Cioè la normalità della vita è il cristianesimo, Marx è una variabile. In realtà non è così, è il cristianesimo che è un bubbone nella storia da cui gli esseri umani tentano di liberarsi. E fatalità, in questo periodo, nel 1800, fra il 1840 e il 1850, vediamo sorgere, presentarsi sulla storia, alcuni elementi che sono essenziali per riuscire a comprendere quelle che sono le trasformazioni future dei prossimi due secoli. E se noi abbiamo un Karl Marx, abbiamo anche un Darwin, abbiamo anche un Feuerbach, abbiamo anche un Proudhon, abbiamo anche decine di altri personaggi, ma quello che mi interessava in questa analisi del ventesimo paragrafo della Spessavi di Ratzinger era chiarire il fatto che c'è un movimento mondiale, c'è un movimento nell'intelligenza, sono delle necessità delle persone di trasformare il loro presente, di leggere in maniera diversa il loro presente. Non è semplicemente Carlo Marx che arriva come un dio e si mette su un altare e dà un'altra verità. Esistono esigenze della società che vengono espresse da degli individui che non fanno altro che riassumere le esigenze che nella società esplodono. Per cui Karl Marx non fa nessuna rivoluzione in realtà. Karl Marx legge le necessità di un'etica sociale, necessità di liberazioni sociali, necessità di trasformazioni sociali. Non è Marx che fa la rivoluzione, non è Darwin che fa l'evoluzione. Darwin scopre l'evoluzione come necessità dell'uomo. Non è Feuerbach che attacca la rivoluzione, è Feuerbach che legge le incongruenze di una religione assoluta, della verità assoluta che fino allora è stata imposta agli uomini. Non è Proudhon che devasta la proprietà privata. Proudhon legge alcune dinamiche che sono all'interno della formazione della proprietà privata. E tutto questo è un movimento di pensiero che effettivamente attraversa tutto l'Ottocento, attraversa tutto il Novecento e viene a inserirsi all'interno dei bisogni umani. Ma dei bisogni umani e delle necessità delle società, questo movimento è il prodotto. cioè sono le società, le tensioni sociali che manifestano la qualità delle trasformazioni e della diversificazione. Non è l'uomo che appare dal nulla e che determina i comportamenti umani. Cioè questa relazione dialettica, che poi fa parte anche del materialismo storico e dialettico, cioè è una costante nella storia. Cioè le esigenze culturali sono manifestate dall'insieme dei bisogni delle persone. Nel contempo la possibilità di manifestare quelle esigenze culturali si riversa nella società proprio come sintesi e come capacità di razionalizzare quello che è la manifestazione dei bisogni nella fondazione di un possibile futuro. Per cui noi troveremo sempre queste dinamiche. E quello che fa Ratzinger di separare quello che è l'analisi marxiana dal contesto storico e dall'insieme storico delle esigenze umane che la manifesta è un atto cattivo, è un atto criminale, è un atto di inganno e di truffa della società. Separare il prodotto del sapere di un individuo da un insieme che lo ha manifestato come esigenza significa riprodurre ancora una volta l'ideologia cristiana della separazione fra creazione e creato. Significa non comprendere l'idea degli antichi secondo cui è il presente che crea il nuovo generandolo. E se vogliamo usare un'altra terminologia, è il creato che crea. Così l'attività creatrice di Zeus si manifesta nell'insieme sociale dal quale noi separiamo quattro soggetti che misuriamo a simbolo quali manifestazione dei bisogni e delle pulsioni del sistema sociale europeo nella prima metà del 1800. Nessuno di questi quattro personaggi manifesta una verità, ma manifestano delle necessità sociali che devono essere liberate dalla verità, e ciò che manifestano è in contrasto con il regno di Dio che Gesù e i cristiani hanno costruito. Feuerbach individua la follia del cristianesimo, Darwin la stupidità dell'idea di creazione, Proudhon la necessità degli uomini di non essere dei soggetti di possesso, Marx la libertà che conduce le persone da suddite a cittadini. Tutti principi che non si possono verificare nel regno del Dio padrone dei cristiani, ma che necessitano della situazione del regno di Dio per liberare l'uomo dal giogo del Dio padrone. Ed è Feuerbach, nell'essenza del cristianesimo, che svela la volgarità e l'innaturalità della speranza cristiana in quanto illusione manifestata dalla paura di autosoddisfazione dell'individuo che ha fallito nelle relazioni fra sé e l'infinito. Questo fallimento, Feuerbach, lo chiama Dio. E scrive Feuerbach, nell'essenza del cristianesimo, l'identità fra soggettività divina e celeste appare anche nelle prove popolari dell'immortalità. Se non c'è un'altra vita migliore, allora Dio non è giusto né buono. La giustizia e la bontà di Dio sono fatte così dipendere dalla provvidenza degli individui. Ma senza giustizia e bontà Dio non è Dio, la divinità. L'esistenza di Dio è perciò fatta dipendere dall'esistenza degli individui. Se io non sono immortale, non credo in Dio. Chi nega l'immortalità nega Dio. Ma io non posso assolutamente accettare ciò. Tanto è certo Dio, tanto è certa la mia beatitudine. L'interesse che ci sia Dio coincide con l'interesse che io sia, che sia eterno. Dio è la mia esistenza recondita, certa, è la soggettività dei soggetti, la personalità delle persone. Come potrebbe dunque non spettare alle persone quello che spetta alla personalità? In Dio rendo appunto presente il mio futuro, o piuttosto trasformo un verbo in un sostantivo. Come si potrebbe separare l'uno dall'altro? Dio è l'esistenza corrispondente ai miei desideri e sentimenti. È il giusto, il buono che soddisfa i miei desideri. La natura di questo mondo è un'esistenza che contraddice i miei desideri e i miei sentimenti. Qui le cose non stanno come dovrebbero essere. Questo mondo passa, ma Dio è l'essere che è così come deve essere. Dio soddisfa i miei desideri. Questa è solo una popolare personificazione dell'espressione Dio è colui che adempie, ossia è la realtà, il compimento dei miei desideri. ma l'essere adeguato ai miei desideri e al mio anelito è appunto il cielo. Quindi nessuna differenza fra Dio e il cielo. Dio è la forza grazie alla quale l'uomo realizza la sua felicità eterna. Dio è la personalità assoluta in cui tutte le singole persone hanno la certezza della loro assolutezza, della loro beatitudine e immortalità. Dio è la suprema, ultima certezza della soggettività riguardo la propria assoluta verità ed essenza. E questo è ciò che ci dice Feuerbach in L'essenza del cristianesimo, edizione la terza, e ve lo trovate a pagina 299-300. L'innaturalità della fede cristiana che uccide la possibilità dell'uomo di aprirsi al proprio futuro possibile. Ma a quale futuro l'uomo si apre? Un futuro privo di una descrizione. È un futuro privo di una verità. Se il futuro è privo di una verità verso il quale aprirsi, allora non si dispiega davanti all'uomo la sua realtà? La realtà in cui l'uomo vive e la descrizione tenta di penetrare mediante la sua attività. Diventa la verità oggettiva in cui l'uomo vive e che modifica in continuazione. Modificare in continuazione è il futuro possibile, è il futuro in cui non esiste una verità che determina, che blocca il futuro. La verità è la chiusura dell'uomo davanti al futuro, è il non uomo che si dispiega nel futuro, è la città di Dio che ingabbia, che chiude l'uomo in un presente assoluto. Così la verità va spezzata nella continua ricerca del vero. E questa continua ricerca del vero non è altro che il futuro che si dispiega davanti all'uomo. Dice Ratzinger nel suo 20° paragrafo della Spe Salvi: il progresso verso il meglio, verso il mondo definitivamente buono, non viene più semplicemente dalla scienza, ma dalla politica. Da una politica pensata scientificamente che sa riconoscere la struttura della storia e della società ed indica così la strada verso la rivoluzione, verso il cambiamento di tutte le cose, con puntuale precisione, anche se in modo unilateralmente parziale. Marx ha descritto la situazione del suo tempo ed illustrato con grande capacità analitica le vie verso la rivoluzione, non solo teoricamente con il Partito Comunista nato dal Manifesto Comunista del 1848, l'ha anche concretamente avviata. La sua promessa, grazie all'acutezza dell'analisi e della chiara indicazione degli strumenti per il cambiamento radicale, ha affascinato ed affascina tuttora sempre di nuovo. La rivoluzione poi si è anche verificata nel modo più radicale in Russia. Marx descrive i rapporti economici ed Engels le relazioni fra l'uomo e il mondo in cui vive. Marx ed Engels pongono le basi teoriche e filosofiche per le società democratiche attuali. Proviamo a leggere i 10 punti programmatici del manifesto del Partito Comunista di Marx nel 1847-1848. Scrive Marx nel manifesto del Partito Comunista: 1. Espropriazione della proprietà fondiaria ed impegno alla rendita fondiaria per le spese dello Stato. 2. Forte imposta progressiva. 3. Abolizione del diritto di successione. 4. Confisca delle proprietà di tutti gli emigranti e di tutti i ribelli. 5. Centralizzazione dei crediti nelle mani dello Stato mediante una banca nazionale con capitale statale e monopolio esclusivo. 6. Centralizzazione di tutti i mezzi di trasporto nelle mani dello Stato. 7. Moltiplicazioni delle fabbriche nazionali, degli strumenti di produzione, bonifica e miglioramento del latifondo secondo un piano comune. 8. Lavoro obbligatorio uguale per tutti, istruzione di eserciti industriali, specialmente per l'agricoltura. 9. Unificazione dell'impresa agricola e industriale, misure atte a rimuovere gradualmente l'antagonismo fra città e campagne. 10. Educazione pubblica e gratuita di tutti i ragazzi, abolizione del lavoro in fabbrica dei ragazzi nella sua forma attuale, unificazione dell'educazione con la produzione materiale, eccetera. C'è forse qualcuno di questi punti che non sia stato attuato dai vari stati europei o che comunque le società civili non abbiano ritenuto, partendo dalle loro esigenze effettive, C'è forse un qualche principio che non sia stato assunto a fondamento delle costituzioni occidentali? La proprietà fondiaria e l'uso del latifondo è stata assorbita dalle necessità sociali. L'imposta progressiva sul reddito e sulla proprietà è un metodo acquisito da ogni democrazia. La tassa sulla successione, che di fatto limita la quantità di patrimonio ereditato, è un comportamento acquisito da ogni democrazia. Le confische per necessità politiche e sociali sono un comportamento acquisito e regolamentato. Il controllo del credito da parte dello Stato è un principio fondamentale, compresa la limitazione dell'usura e il ruolo di controllo delle banche centrali e di organismi come la Consob, al di là di come funzionano. La centralizzazione dei mezzi di trasporto nelle mani dello Stato è un principio acquisito proprio per assicurare lo sviluppo del Paese, anche se si ricorre a concessioni private, data la complessità dei trasporti di oggi. Aumentare fabbriche e bonifica del terreno significa curare e favorire lo sviluppo del Paese. Basta guardare la proliferazione dei capannoni industriali del Veneto e si capisce come il principio sia acquisito nelle istituzioni. Lavoro obbligatorio uguale per tutti è diventato un dovere fondamentale della Costituzione della Repubblica, articolo 4, comma secondo. L'antagonismo città e campagna è stato completamente superato in tutta Europa e le sovvenzioni elargite ai territori poveri hanno il significato di mantenere sano quel territorio in quanto patrimonio nazionale. L'educazione pubblica e gratuita di tutti i ragazzi è diventato un impegno sacro per ogni società civile, come è diventato un impegno sacro il sottrarre i ragazzi allo sfruttamento del lavoro, come è diventato un dovere istituzionale dell'incontro della preparazione scolastica per le esigenze dell'economia. La questione centrale è che Marx non indicava un programma politico rivoluzionario, ma percepiva e manifestava le esigenze espresse dalla società in cui viveva, al di là del tempo e dei mezzi con cui quelle esigenze sarebbero state soddisfatte. Erano le esigenze delle persone rivoluzionarie rispetto al regno di Dio che violentava i bisogni degli uomini. Ed è l'inconcepibile che si manifesta in Ratzinger. Né Marx né tutti gli altri padri delle società moderne sono mai stati padroni che imponevano delle ideologie alla società. Non erano fra coloro che esprimevano i bisogni delle società. Bisogni che, al di là di come i singoli individui ne indicavano le soluzioni, premevano per essere soddisfatti. Quando questi bisogni non trovavano possibilità di soddisfazione, la situazione sociale si acutizzava fino ad esplodere. Vale ieri come oggi. Il cambiamento riguarda i bisogni e il divenire dell'uomo, in cui la filosofia marxiana individua l'assoluto. L'assoluto, per la filosofia marxiana, è il divenire dell'uomo nella natura, in contrapposizione al cristianesimo che distrugge il divenire dell'uomo separandolo dalla natura e risolvendo le trasformazioni dell'uomo nella sua idea del Dio padrone, il Dio dei cristiani, padrone e distruttore del divenire dell'uomo. E a questo proposito vale la pena di prenderci in mano la Bibbia che dice: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, dice il Dio dei cristiani, avendo la conoscenza del bene e del male, che non stenda ora la sua mano e non colga dall'albero della vita per mangiarne e vivere in eterno. Genesi 3:22. Dunque, come noi abbiamo potuto vedere, ciò che Ratzinger condanna, ciò che Ratzinger censura, in realtà è la libertà dell'uomo. È quella libertà dell'uomo che prima ha censurato con l'avvento della Rivoluzione francese, rimuovendo dal suo discorso tutte le cause sociali che hanno portato alla Rivoluzione francese. Perché? Perché le cause sociali che hanno portato alla Rivoluzione francese non erano altro che la costruzione del regno di Dio sulla terra fatto dai cristiani. Dopodiché noi facciamo fatica a discutere delle idee del signor Montaigne morto durante la Rivoluzione francese, o della donna che ha partecipato alla Rivoluzione francese, o perché quel ragazzo ha partecipato alla Rivoluzione francese, o cosa ha spinto quei poveracci a mettersi in piazza. Certo, noi non possiamo discutere della povera gente o della gente che non ci ha lasciato scritti o che non ci ha lasciato degli elementi razionali su cui discutere. Però sta di fatto che una rivoluzione non è fatta dal leader, non è fatta da un capo, non è fatta da un ideologo. Una rivoluzione è fatta da una situazione massificata che viene percepita come omogenea da un vasto strato di persone. Per cui non ha nessun senso in una identificare una situazione, chiamiamola rivoluzionaria o di trasformazione di una società, nella funzione di un capo, nella funzione di un maestro, nella funzione di un filosofo, nella funzione di un sociologo, ma va identificata nelle cause, nelle condizioni che spingono le persone a far sì che questo sociologo, a far sì che questo filosofo diventi un po' il riassunto di quelle che sono le loro tensioni e le loro necessità espresse nella loro quotidianità. Questo sì è il motore di una rivoluzione, perché se le condizioni di vita disastrose, infami, squallide, costruite dal cristianesimo prima dell'avvento della Rivoluzione francese non fossero state così drammatiche e non fossero state così totalizzanti all'interno dei bisogni degli individui, aveva poco Robespierre a spingere per una rivoluzione o Danton. Nessuno li avrebbe seguiti. In realtà le condizioni erano talmente disastrose da non avere più la possibilità di avere un futuro davanti, e l'unico futuro era il suicidio. Il suicidio in quel caso delle persone è stato un suicidio di massa, e la tensione del lemming che si esprime all'interno delle persone in un ribaltamento di tutta quella che è la situazione presente. Il ribaltamento della situazione presente noi lo leggiamo in istanze sociali, le leggiamo in istanze ideologiche, ma in realtà è un fiume emotivo che si espande all'interno delle persone e che le persone razionalizzano ognuno per conto proprio. Ma questo fiume emotivo ha la sua espressione all'interno di azioni, azioni che sono tali da portare al cambiamento in un presente nonostante le persone muoiono. Cioè la morte non è più il peggiore degli eventi, ma è un evento quasi chiesto, un evento quasi supplicato, perché oltre la morte c'è l'orrore di un presente. Ebbene, l'orrore del presente che spaventa una massa, che spaventa le persone, le portano ad ignorare il fatto che la morte sia qualcosa che pone fine alla loro vita. Anzi, è proprio la necessità della morte che porta le persone a spezzare quelli che sono i legamenti della vita e a agire affinché un presente si trasformi. Naturalmente questo tipo di morte, questo tipo di suicidio non è il suicidio come la persona che si butta dal quarto piano, ma è un suicidio che è favorevole alla massa, cioè favorevole alla società in cui si vive, nel senso che il sacrificio di quella persona è il sacrificio che porta ad aprire un futuro. Naturalmente esistono varie forme, esistono forme discutibili, però quello che per noi è importante sapere è che non è il filosofo, non è il pensatore, non è l'agitatore di folle che fa la rivoluzione, ma è i bisogni delle persone, i bisogni emotivi delle persone costruite da pessime condizioni di vita, che uccidendo ogni speranza futura, uccidendo ogni possibilità delle persone di aprirsi verso un futuro, di fatto costruiscono le condizioni emotive per cui l'agitatore trova persone favorevoli che lo spingono. Questo meccanismo trova varie componenti di manifestazione nella società in cui noi viviamo, perché il meccanismo è un meccanismo intrinseco alla struttura emotiva delle persone. Cioè, noi vediamo per esempio la Lega di Bossi non sta altro che sfruttando questo meccanismo in una situazione molto assurda, una situazione molto paradossale, in cui chi segue questo meccanismo all'interno della Lega di Bossi in realtà manifesta il meccanismo senza pulsioni autodistruttive e senza che la necessità che la società abbia la necessità di un stravolgimento, di un cambiamento. Per cui è una situazione molto paradossale quella che stiamo vivendo in questo momento, dove di fatto c'è questo meccanismo che si sta attivando all'interno della società, ma sta avendo una forma espressiva che è stranissima rispetto ad ogni situazione precedente della storia. Per cui non sappiamo esattamente quale sarà il futuro. Sembra che la struttura emotiva delle persone stia passando dall'agire dal profondo dell'individuo ad agire nella superficie della coscienza dell'individuo. Ma questo è un effetto praticamente della fine del mondo del 1968, è un effetto della trasformazione delle società e della percezione delle società, che fatalità in questo momento si sta inserendo in una situazione di crisi economica galoppante, per cui non sapremo esattamente come questo meccanismo viene poi a razionalizzarsi nella società e a manifestarsi nelle condizioni delle persone. Questo è tutto per quanto riguarda il commento al 20° paragrafo dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger. È importantissimo che noi riusciamo a capire questo. Sono le condizioni oggettive che premono per il cambiamento, non il singolo filosofo, non la persona che non è Darwin che fa l'evoluzione, ma è una società che ha bisogno di comprendere i meccanismi attraverso i quali viene a formarsi il presente. Non è Feuerbach che attacca la teologia, ma è la società che ha il bisogno di liberarsi dal legame teologico. Non è Proudhon che attacca la proprietà privata, ma è la necessità della società di redistribuire la ricchezza in modo di avere una base diversa e una società migliore per affrontare il futuro. Non è Marx che chiede che i bambini non vanno più a lavorare nelle fabbriche, ma è la società che ha bisogno di un'infanzia diversa per affrontare al meglio il futuro. Questo, spostare l'attenzione su questo significa riuscire a spostare l'attenzione sui meccanismi e le cause per cui la società diviene. Naturalmente Ratzinger nel suo progetto è quello di stuprare la società, ricondurre la società all'interno di quel campo di sterminio che si chiama Regno di Dio e di cui lui tiene le chiavi e ordina ai guardiani delle torrette di sparare sulla gente. Per cui da un lato abbiamo una società che tende verso il futuro, che tende verso le trasformazioni, che tende verso una cosa diversa, costruendo il proprio benessere nel presente. Dall'altra parte c'è un Ratzinger, c'è una Chiesa Cattolica che tentano di distruggere il presente per fermare la società verso il futuro. E questa contrapposizione fra monoteismo, ideologia monoteista, e ideologia di fatto pagana o comunque della vita che appartiene allo sviluppo e al divenire dei popoli è la contraddizione che sostiene la storia da praticamente 2000 anni a sta parte, cioè da quando il monoteismo ha chiuso agli uomini la prospettiva del futuro per costringere gli uomini in ginocchio davanti al Dio padrone, davanti all'assolutismo, davanti a quella verità assoluta che Ratzinger continuamente contrappone a quel relativismo della vita, a quella diversificazione della vita che in realtà è la manifestazione oggettiva di ogni società civile. Ecco, con questo io ho finito la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo di oggi. Abbiamo finito il commento al 20° paragrafo dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger e dalle prossime trasmissioni o prenderemo un altro commento oppure aprirò un altro argomento. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ciao.